Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ogni persona si impegna per qualcosa. Qualcosa che ritiene importante e si affatica per ottenere quello che vuole. Non è sempre materiale, può essere voglio essere visto bene e posso impegnarmi tanto. Può essere cose materiali, può essere altre cose, ma ogni persona si affatica per qualcosa, ma non tutto ha vero valore. Perché cosa? Ti affatichi tu? Stiamo studiando l'Epistola ai Colossesi e siamo nell'ultima parte di capitolo 1 e nei versetti che guarderemo oggi l'Apostolo Paolo spiega perché cosa si affaticava lui ed è quello che vale eternamente e veramente. Paolo si affaticava, vedremo, per portare persone a Cristo e per aiutarli a crescere. E per fare questo presentava pienamente la parola di Dio, presentava Gesù come il Cristo, spiegava le verità, la verità che era tenuta nascosta da tutti i secoli prima, cioè che c'è Cristo per i gentili, Cristo in voi gentili. Avendo Cristo in noi abbiamo la speranza di gloria. Che vuol dire abbiamo la certezza in Gesù Cristo di passare l'eternità in gloria con Dio. Infatti il senso di avere Cristo in noi è questo, che immensa benedizione, avere Cristo in noi. Eravamo separati da Dio. Eravamo nemici di Dio, eravamo senza alcuna vera speranza. Ora per mezzo di Gesù Cristo abbiamo il perdono, siamo riconciliati con Dio. Gesù Cristo è la nostra giustizia, Gesù Cristo è la nostra pace, Gesù Cristo è la garanzia che tutte le promesse di Dio si adempieranno. C'è molto, molto di più. Allora, andando avanti nello studio di Colossesi, a questo punto Paolo riscrive ancora di più del suo ministero e per quale traguardo si affaticava. E questo è un esempio per noi. Questo ci insegna che vita dovremmo avere noi, come dovremmo investire gli uni negli altri. Per contesto, leggo quello che era il sermone la settimana scorsa, Colossesi 1, 24, 27, poi leggo, Dio volendo, i versetti 28 e 29, i versetti che vogliamo guardare oggi. Quindi, Colossesi 1, 24. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro. Secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi. Speranze di gloria, il quale noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Oggi vogliamo guardare quegli ultimi due versetti, 28-29, che descrivono il ministero di Paolo è quello che dovrebbe essere il ministero di ognuno di noi. Questo non è solo per chi è un apostolo. Questa è la vita cristiana. Leggo di nuovo quei versetti, parlando di Cristo, il quale noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Paolo e i suoi collaboratori annunciavano Cristo, e anche noi siamo chiamati ad annunziare Cristo. La nostra chiamata non è di annunciare la nostra Chiesa. Non è lì, non siamo chiamati a cercare di far diventare parte della nostra Chiesa o la nostra religione. Non siamo annunciati neanche ad annunciare una dottrina, per quanto ha il suo ruolo. Siamo chiamati ad annunciare Gesù Cristo. Dobbiamo annunciare la persona di Gesù Cristo. Dobbiamo presentare Gesù come il Signore, il Cristo, il Salvatore. Dobbiamo presentare Gesù Cristo come chi può salvare qualunque peccatore che si umilia di cuore, riconosce di essere peccatori e si ravvede e crede nell'opera di Gesù per la sua salvezza. Dobbiamo annunciare Gesù come il Signore che dice: venite a me, prendete il mio giogo, perché avere Gesù vuol dire averlo come Signore della tua vita. Annunciare Gesù Cristo per forza comprende, necessariamente comprende, annunciare che siamo peccatori e che c'è il giudizio e che solo in Gesù Cristo c'è la salvezza. Qual è il dono più grande di tutti? Il dono più grande è che c'è perdono in Gesù Cristo. Questo è il dono più grande di tutti, ed essere riconciliati con Dio. Quindi dobbiamo proclamare che serve questo perdono per poter annunciare Cristo. Nessun beneficio terreno ha valore se non hai il perdono. Gesù stesso dichiara in Marco 8:36-37: che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Senza il perdono nulla importa. Che importa che vita hai, che salute hai, che sei visto bene dalle persone, che belle cose, belli viaggi? Che importano? Se tu non hai il perdono, perderai tutto e sarai tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. E non avrai alcuna speranza di mai uscire da quel tormento. Quindi annunciare Gesù Cristo vuol dire proclamare la verità, che c'è un Dio santo, che noi siamo peccatori, che Dio giudicherà, che non c'è speranza se non solo in Gesù Cristo. In Gesù Cristo c'è perdono, c'è la riconciliazione. Abbiamo le promesse di Dio in Gesù. In Gesù abbiamo la cura perfetta. Abbiamo rifugio sicuro. Abbiamo la forza che serve in ogni prova, in ogni difficoltà. Abbiamo la pace che sorpassa l'intelligenza. Abbiamo pace con Dio. Abbiamo la certezza che Gesù Cristo, che ha ogni potestà in cielo e in terra, gestisce tutto per far sì tutte le cose cooperano a nostro bene, a coloro che sono in Cristo. E abbiamo tutto questo e molto di più in Gesù Cristo. Quindi annunciare Gesù Cristo e annunciare tutto questo. Questo è annunciare Gesù Cristo. Quindi non dobbiamo: vieni alla nostra chiesa. No, ti invito ad andare al mio Signore. Automaticamente, certo, se sentono da noi, è naturale che vengano in chiesa da noi. Noi stiamo proclamando verità che sono dottrine, ma non stiamo attirando alla dottrina. La salvezza non è che adesso io credo quella dottrina. La salvezza è adesso ho il perdono in Gesù Cristo. Non c'è nessun altro nome sotto il cielo per mezzo del quale dobbiamo e possiamo essere salvati. Quindi Paolo e i suoi collaboratori annunciavano Gesù Cristo e anche noi siamo chiamati ad essere la luce del mondo, che vuol dire annunciamo Gesù Cristo, senza vergogna. Dobbiamo non solo annunciare Cristo per portare le persone alla salvezza, ma come Paolo dobbiamo investire in coloro che Dio salva per aiutarli a crescere. La salvezza non è il fine, è l'inizio di un cammino. Dobbiamo investire gli uni negli altri. Notate come Paolo descrive il suo ministero per coloro che venivano salvati. Leggo di nuovo 28 e 29, parlando di Cristo, il quale noi annunziamo, ammonendo e maestrando ogni uomo in ogni sapienza per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. La prima cosa che colpisce me è che il grande Paolo, apostolo, che si affaticava più di tutti gli altri, Dio si è servito di Paolo a portare più frutto di tutti gli altri apostoli. Il grande Paolo aveva cuore per ogni uomo. Non era uno che, io voglio andare dove ci sono solo grandi folle. Quello non era Paolo. Voglio la gloria. Solo conferenze con almeno 1000 persone. Non era Paolo. Paolo aveva al cuore ogni uomo, ogni individuo. Non cercava visibilità, cercava di aiutare le persone a conoscere Cristo, a crescere in Cristo. Non cercava gloria per se stesso, non cercava di essere visto bene, di sapere tutto, di essere apprezzato, non gli interessava. Ricordate Filippesi 1, era in prigione e c'erano alcuni che, incoraggiati dalle sue catene, avevano più coraggio a proclamare Cristo, ma c'erano altri che volevano spingerlo ad invidia, cercando di superare quello che aveva fatto lui. Non mi interessa nulla, ha detto, basta che Cristo sia proclamato. Non mi interessa nulla di essere più bravo, più. Mi interessa che il mio Signore Gesù Cristo sia proclamato. Paolo aveva un cuore per le persone. Non guardava chiese come numeri, 100 persone, 300 lì. No, vedeva individui. E questo mi ricorda di Gesù Cristo, il buon pastore. Leggo le parole di Gesù in Giovanni 10, 3 e 27. Gesù sta parlando di se stesso come il buon pastore e dichiara: a lui apri portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Poi 27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Gesù Cristo conosce ogni pecora personalmente. Gesù chiama ogni pecora per nome. Gesù non dice, voi venite da nomi. Manuel, Francesco, Zara, Emanuela e così via. Ognuno individualmente chiama. Questo è il cuore di Gesù per ognuno di noi. Abbiamo conosciuto varie famiglie grandi, 10 o più figli, ma non vedevano mai i figli come i figli vedevano ogni figlio individualmente. Li vedevano individualmente, un amore particolare per ciascuno, e non amavano meno il primo figlio quando è arrivato il secondo, terzo, quarto, quinto. Non dobbiamo dividere l'amore, non cambiavano l'amore. Aggiungevo un altro, c'era lo stesso amore per il primo di prima. amavano ogni figlio individualmente. Questo è come Gesù ama e cura ognuno di noi. E similmente Paolo non solo aveva una cura generale, ma voleva presentare ogni uomo, ammaestrava e ammoniva ogni uomo. O che possiamo avere noi quel cuore. O che possiamo noi avere quel cuore. Paolo dice, imitate me come io imito Cristo. Questo è il cuore di Cristo che aveva anche Paolo. O che noi possiamo avere cuori per ogni persona. E poi Paolo parlava di Cristo con ogni sapienza. Per uno scopo con un valore eterno. Leggo ancora 28. Il quale noi annunziamo ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Paolo ammoniva e Paolo ammaestrava ogni uomo in ogni sapienza. Il suo traguardo era di fortificare ogni credente in ogni sapienza. L'opera di edificazione che Paolo faceva in ogni sapienza. Non faceva secondo i suoi pensieri, non insegnava le dottrine che preferiva, voleva presentare e ammaestrare ogni uomo in ogni sapienza, voleva insegnare secondo la sapienza di Dio, tutta la verità di Dio. Quanto abbiamo visto lui, cos'è, Atto 21, parlava con gli anziani di Efeso e non ho mancato di insegnarvi tutte le cose che servono. Lui diceva questo più volte. Quindi questo è importante, però per poter insegnare, ammonire in ogni sapienza dobbiamo avere due cose. Non tutti possono fare questo. Dobbiamo avere un cuore puro, che vuol dire non cerchiamo valori in noi stessi, non cerchiamo gloria per noi stessi. E dobbiamo avere conoscenza della parola di Dio. La parola di Dio dimora in voi copiosamente. Leggo in Romani 15:14 le due condizioni per poter ammonire. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Le due qualifiche. Pieni di bontà, guidato dallo Spirito, non dal peccato, non dalla carne. Quindi non faccio per la mia gloria. Io sono in Cristo, guidato dallo Spirito, pieno di bontà. E poi ripieni di ogni conoscenza. Non dico del mio. Non dico quello che penso io. Sono attento a dire solo quel che... Perché io sono ripieno di ogni conoscenza. Quindi tutto quello che dico, sono attento che sia veramente uguale a quello che dice la parola di Dio. Allora siamo capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Notate che l'ammaestramento e l'ammonimento non è solo da su e giù, è fra i credenti quando sono così. Galati 6.1, se uno viene trovato in qualche fallo, voi che siete spirituali, lo rialzate con mansuetudine. Vada bene te stesso, anche tu non cada. Quindi non chiunque può ammonire o rialzare. Deve essere uno spirituale, guidato dallo Spirito, pieno di bontà. Però è il ministero che serve in tutta la Chiesa. Paolo viveva così, o che possiamo noi vivere così. Poi, qual era lo scopo, il traguardo di Paolo per cui ammoniva e ammaestrava ogni uomo? Ancora 28. Il quale noi enunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Pensate a questo. Paolo viveva si affaticava per presentare altri a Cristo, uomini perfetti, maturi. Pensate a questo. Paolo sapeva che ogni credente, non solo lui, ognuno di noi che è salvato, si troverà davanti a Cristo per presentare a Cristo il frutto della propria vita. E frutto sono le persone che hai influenzato per Cristo. Questo è frutto. Questo è frutto. E ci troveremo per essere giudicati come credenti per le nostre opere. Quanto per tutte le persone sulle quali hai avuto un ruolo, un'influenza. E se hai avuto contatto, hai avuto un'influenza. Quale influenza? Saremo giudicati in base se la nostra influenza ha spinto le persone più verso Cristo. Questo è l'unica vita che vale. Saremo giudicati in base al frutto che le nostre vite hanno prodotto. Paolo cercava il vero frutto di presentare ogni uomo con cui aveva qualunque contatto perfetto davanti a Cristo. Paolo voleva la gioia che sapeva che ci sarebbe per chi poteva presentare altri a Cristo edificati. Per esempio, Paolo aveva investito nei Tessalonicesi. Se ricordate, era andato lì, aveva evangelizzato, formato una chiesa, poi ha scritto due lettere a loro. E loro, sotto l'influenza e l'impegno di Paolo, sono cresciuti. Non vuol dire che avevano più conoscenza. Io potrei fare corsi dottrinali e abbiamo una chiesa piena di dottrina, facciamo esami, siamo tutti bravi, ma siamo più come Cristo? Siamo più umili? Siamo più timorati di Dio? Paolo aveva prodotto frutto e scriveva ai Tessalonicesi, prima Tessalonicesi 2,19, pensando all'arrivo di Cristo. Qual è infatti la nostra speranza o gioia o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù alla sua venuta? Voi, frutto del mio ministero, siete, e il nostro ministero insieme con altri, siete la nostra speranza, la nostra gioia, la nostra corona di gloria. All'arrivo di Cristo avremo gioia e gloria a causa vostra, perché vi presenteremo a Cristo come frutto della nostra vita. Lui aveva gioia solo aspettando di presentare al suo Signore vite. Ricordate la parabola di talenti 5, 2 e 1 talento, e quelli di 5 talenti e 2 talenti hanno raddoppiato, hanno vissuto per la gloria del loro Signore, erano consumati per quello. Avevo spiegato che talenti erano una barca di soldi, ma non c'erano le azioni, la borsa all'epoca, e tu volevi investire, dovevi tu girare cercando chi voleva un prestito, dovevi valutare se era valido o no, e quello era ok, 50.000, ok, per 2 anni, ok, vedo quello che vuoi, il tuo business plan, valido, ok. Poi dopo 2 anni tu vai a controllare, poi quei soldi tornano con interessi, vai a un altro. Hanno vissuto consumati per guadagnare per il loro maestro. Questa è la vita cristiana per un vero credente. Non vivo per me stesso. Sono consumato per portare il frutto nella vita di altri. Non voglio per me. Io voglio gioia, non voglio piaceri. Non voglio piaceri, non voglio riconoscimento, voglio gioia. E quella gioia sta quando arrivo a Cristo e presento a Lui persone che ho toccato con la sua grazia. Nessuna benedizione terrena, nessuna gloria degli uomini, nessun piacere è minimamente paragonabile alla gioia e la gloria che riceverà chi ha frutto da portare a Cristo. impegnarci per aiutare gli altri a crescere, quello che ci porterà ad avere un immenso, eterno peso di gloria e gloria. Se viviamo più invece per quello che il mondo ci offre, per avere una bella vita, per essere visti bene, arriveremo davanti a Cristo con mani vuote. E tutto quello che, per cui avevamo vissuto non avrà alcun valore, non avremo più. Che terribile arrivare a Cristo con poco o niente. Che gioia entrare nella sua presenza e sentirlo dire: ben fatto, mio servo fedele. Entra nella gioia del tuo Signore. Entra nella gioia del tuo Signore. Viviamo per quello, è quello che vale. Quindi Paolo è un esempio per noi. Lui viveva per presentare ogni uomo. Che fatica! Che fatica! Che sofferenza ha subito Paolo per poter portare ogni uomo ad essere maturo, perfetto in Cristo. In 2 Corinzi 11, leggo io versetto 2, Paolo parla ai Corinzi a cui aveva esortato, aveva bastonato, e lui dice: io sono infatti geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzato ad uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Vi ho fidanzato a Cristo, vi ho spiegato l'Evangelo. Voi siete entrati ad essere parte della sposa di Cristo e voglio presentarvi a Lui come casta vergine. Santi, irreprensibili, mi affatico per quello. Infatti parliamo di quello, presentare ogni uomo perfetto in Cristo, parlando il quale noi enunziamo, ammonendo e mostrando ogni uomo in ogni sapienza per presentare ogni uomo perfetto in Cristo. Cos'è questa perfezione? La parola perfetto vuol dire completo, maturo, non mancando nulla. Descrive un credente che in ogni campo della sua vita rispecchia Gesù Cristo. Non è che cammino bene qua e qua, ma lì lascia spazio alla carne. In ogni campo cammina umilmente con timore di Dio, autocontrollo, disciplinato, non lascia nulla della sua vita alla carne. Come passa il tempo, come spende i soldi, come mangia, come vive, come parla, come si veste, in tutto è conformata all'immagine di Cristo e sta diventando sempre più così. Quindi il ministero di Paolo era di insegnare tutto quello che insegnava Dio che riguarda ogni campo della vita. Lo scopo della vita cristiana e di crescere per diventare sempre più conformati all'immagine di Cristo, che vuol dire: io non sono nell'immagine di Cristo, cosa mi ostacola? I miei peccati. Cosa mi ostacola? Ricordate, ho detto anni fa, ricordate l'esempio a Firenze, l'Accademia, dove c'è Davide di Michelangelo, e siamo andati varie volte anni fa, wow. Sì, più di 40, la prima volta era 78. Wow, siamo vecchi. E in una stanza, prima che tu arrivi sotto la cupola, dove c'è Davide, meraviglioso, c'è una statua che Michelangelo aveva iniziato, un grande blocco di marmo, e aveva fatto un guerriero fino alla vite, se ricordate. E poi aveva detto: no, non è venuto come volevo, ai suoi discepoli, portatelo a distruggerlo, distruggetelo, non va bene. Ma loro, sì, capo, ma hanno tenuto, hanno nascosto da lui. E c'è oggi, e c'è lì dentro. E pur essendo non il suo preferito, è meraviglioso, ma solo fino alla vite. Questo guerrigliero esce dal marmo. E qual è la differenza chimicamente dal marmo del guerrigliero e il marmo che toglieva via? Non c'è differenza. E come, magari avevo un vero soldato lì come modello, come facevo quel marmo diventare come quel soldato? togliendo via tutto quello che non era come il soldato. E come lo faceva? Con dolci parole? No. Con scalpelli e martelli? Pow! 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 Ogni colpa. Ah! Ah! Tu immagini, perché il tuo peccato fa parte di te, non è sporco esterno. E tu sei lì e Dio guarda Cristo e guarda te. Oh, questo non va. A volte con quello scalpello grande, pow, e fa male. A volte un lavoro più delicato fa meno male. E poi vede un altro pezzo grande che non va, comincia a dare martellate, le prove, le umiliazioni. Dio ci sta conformando nell'immagine di Cristo e c'è ancora tanto che non assomiglia a Cristo e Lui non fa solo parte, fa ogni angolo. E si serve gli uni degli altri per indicare i peccati, perché non sempre vedo i miei peccati e non vedi i tuoi. A volte siamo scalpelli nella mano di Dio. Tu accogli bene quando Dio manda dei scalpelli? Allora, in Efesini 4 qualcuno ha citato Diego nelle condivisioni da 11 a 16, ma leggo 12 perché ha dato pastori dottori 12, Efesini 4, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede, della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. I pastori dottori preparano i credenti, i santi, per l'opera del ministero, che è di edificare l'uno l'altro per rendere ogni uomo nell'immagine di Cristo. Ma l'unico modo che questo è possibile è se siamo in chiesa. Ma non solo che vado in chiesa la domenica, no, che siamo veramente legati insieme. Dobbiamo essere legati in rapporti trasparenti, in modo che possiamo aiutare l'uno l'altro a vedere i peccati. E ognuno ha doni spirituali. Ed è solo quando siamo mega legati e dal vigore da ogni singola parte, chi di più, chi di meno, tutto il corpo cresce insieme verso colui che è il capo. Infatti leggo nello stesso capitolo 4 di Efesini 15-16. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso, è unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nelle misure di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Non puoi crescere se vuoi portare una maschera, tenerti un po' isolato dagli altri, non puoi. Se vuoi presentarti bene e non vuoi che vedano chi sei, non puoi crescere. La crescita avviene quando siamo veramente strettamente legati in rapporti trasparenti e dal vigore di ogni singola parte. Tutto il corpo cresce. Usando i nostri doni. Però, usare i nostri doni spirituali nella vita gli uni degli altri richiede impegno e sacrificio, richiede tempo che nella carne avremmo preferito spendere per noi stessi. L'unico modo di produrre frutto è di rinnegare noi stessi e non cercare quello che il mondo offre, ma tenere gli occhi sul ritorno di Cristo. Un atleta che non pensa più alla gara continuerà a allenarsi duramente. Se completamente smette di pensare alla gara, si stancherà. Si stancherà. Al massimo andrà avanti un po' per doveri, ma poi si stancherà. E proprio tenendo sempre in mente, e dobbiamo aiutarci, il ritorno di Cristo, non voglio dare al mio Signore e Salvatore mani vuote, voglio dare mani piene di frutto per la sua gloria. Ho bisogno di aiuto per ricordare che sta per tornare. Questo è come viviamo per presentare ogni uomo, gli uni gli altri, perfetti a Cristo. Allora, voglio tornare a 28-29, leggo ancora. Cristo, il quale noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Allora, consideriamo il modo che Paolo si affaticava per aiutare ogni uomo a crescere per diventare perfetto, vero, maturo. Era ammonendo e ammaestrando ogni uomo. Paolo ammoniva e Paolo ammaestrava. Consideriamo queste parole, ammonire, una parola che troviamo spesso nella Bibbia, ha vari significati simili. Ammonire in italiano, avvertire, dare istruzione per far lasciare un comportamento o pensiero sbagliato. Si usa per uno sta camminando in qualcosa di sbagliato, magari pensieri falsi, come vive la vita, come vive quella situazione, e ammonire e dire no, quella via non è buona. Quello, stai vedendo le cose in modo storto, stai vivendo in quel campo lì nel peccato, quello non va bene. Non stai vedendo Dio e quindi dimostrare quella via non va bene, non stai ringraziando, quella via non va bene. Ammonire, e questo può essere molto dolce, un incoraggiamento, senti, ti aiuterebbe se camminassi più di là. Può essere riprensione, tu stai peccando, dipende dal cuore della persona e cos'è la via sbagliata, secondo il bisogno. Allora, sbagliamo tutti. Sbagliamo tutti, spesso abbiamo tutti bisogno di ammonimenti per farci riconoscere dove stiamo sbagliando, in modo che posso lasciare quella via. Il mio modo di vivere come marito, come membro di chiesa, come operaio, sto camminando come Dio mi insegna? Spesso no. Abbiamo bisogno di chi ci riprende, chi ci ammonisce, chi ci avverte. È un ministero molto importante, anche se non è sempre apprezzato. Non è sempre apprezzato da chi viene ammonito. Non è tutte le volte, oh grazie, grazie, volevo sentire quello. Ho sentito dire che non è sempre apprezzato. Non è sempre apprezzato. Paolo faceva questo con ogni uomo. Quando Paolo vedeva peccato, il suo amore lo spingeva ad avvertire quella persona. Galati, Antiochia, c'è Pietro che cade sotto l'influenza di quei credenti giudei. E Paolo davanti a tutti lo ammoniva. Davanti a tutti. Perché amava Pietro e amava la gloria di Dio. Siamo chiamati a aiutare gli uni gli altri a crescere nella santità, e una parte di questo è ammonire. Però ricordate, Romani 15:14, quando siamo pieni di ogni bontà e di ogni conoscenza, pieni di bontà e di ogni conoscenza. Quindi, se stai camminando nell'orgoglio, nel peccato, non sei tu in grado di ammonire. Questo è importante. Però che possiamo crescere ad essere tutti in grado. Poi la seconda cosa che Paolo usava era l'ammaestramento o insegnamento. Insegnare, trasmettere verità, spiegare. Ammaestrare nelle cose di Dio vuol dire spiegare, trasmettere le verità di Dio. Trasmetterle in modo chiaro. Aiutare a comprendere le persone, a comprendere bene quello che Dio ci insegna. Chi è Dio? Il carattere di Dio. Le opere di Dio, la legge di Dio, le promesse di Dio, i comandamenti di Dio. Per avere veri fede dobbiamo conoscere Dio. Non posso credere in un Dio che non conosco. E quindi l'insegnamento ci presenta Dio e le sue verità. Per conoscere come vivere la vita cristiana serve ammaestramento. Per conoscere le promesse serve ammaestramento. Per conoscere le opere di Dio che possono darci più fede, per comprendere la salvezza serve ammaestramento. Quindi si potrebbe dire che l'ammaestramento ci indica la via giusta. L'ammonimento ci fa capire quando siamo usciti da quella via giusta. L'ammaestramento ci mostra le verità di Dio. L'ammonimento, questo è generico, non è preciso, ma ci mostra, no, hai sbagliato. Quello no, quello non è la verità. Stai credendo una cosa falsa, stai camminando in una via sbagliata in quel campo della tua vita. Ammaestramento e ammonimento servono tutti e due. Paolo ammoniva e ammaestrava ogni uomo per presentare ogni uomo perfetto in Cristo, perché Paolo non vedeva l'ora di arrivare davanti a Cristo e presentare il frutto della sua vita a Cristo. E io voglio incoraggiarci tutti: se vuoi vivere bene, è l'unico modo. Se vuoi vivere bene, se vuoi avere vittoria sulle tentazioni, se vuoi avere gioia e pace, devi vivere pensando: Signore, insegnaci a contare i nostri giorni, a ricordare, io sto per apparire davanti al mio Signore. Io voglio la gioia di sentirlo dire: ben fatto, mio servo fedele. Entra nella gioia del tuo Signore. L'unico modo di non stancarci a fare del bene è di vivere tenendo in mente il ritorno di Cristo, che appariremo davanti a Lui per presentare il frutto della nostra vita. Quando tengo quello in mente, non mi importa quello che le persone pensano di me. Non mi importa se sono stanco. Non mi importa se devo negarmi qualcosa che sarebbe stato piacevole. Io sto vivendo qualcosa di infinitamente più grande. Questa è la gioia. Nel versetto 29 vediamo il cuore di Paolo in come svolgeva il suo ministero. Questo è l'unico modo che noi possiamo svolgere le nostre vite in Cristo per portare il vero frutto. Leggo 28-29. Cristo, il quale noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Paolo aveva un unico scopo nella sua vita, quello di vivere per la gloria di Dio, portando frutto per l'eternità. Perciò Paolo si affaticava nel ministero che ci ha appena descritto. Si affaticava per ammonire e ammaestrare ogni uomo, perché era faticoso. Doveva viaggiare, mancare sonno, mancare cibo, subire persecuzione. Ma non nulla fermava Paolo. Arrivava grande stanchezza, anche sofferenze, come spiega. Paolo si affaticava perché sapeva che investire per rendere Dio vale più di qualsiasi cosa della vita. Dà più gioia di qualsiasi cosa. Come ho detto all'inizio, tutti noi affatichiamo. E non solo fisicamente. Se hai un litigio nel matrimonio o in casa, non è che è una fatica. Non è che è stancante combattere con un'altra persona, non è che stanca il tuo cuore, ma invece di arrenderti, vai avanti con fatica per vincere. Non è che ti sei affaticato così? Non ti sei affaticato per vincere? E magari hai vinto. Ma che cosa hai vinto? Pensate all'ultimo anno, appena passato, ai combattimenti dove ti sei affaticato per vincere. Cosa hai oggi da quelle vittorie? Li chiamo vittorie. Cosa hai oggi? Hai perso, altro che avere. si affatichiamo per essere visti bene dagli altri. Nella primavera in Italia ci sono tante donne che primavera, fra 3 mesi, devo andare in spiaggia, devo affaticarmi per dimagrire, così sarò bella. Ma cosa guadagni? Cosa guadagni veramente? Devo affaticarmi per avere i soldi, per avere più cose belle o più viaggi o quello che è. Ti affatichi. Ma cosa guadagni? Cosa guadagni? Paolo si affaticava per portare il frutto che durava per tutta l'eternità. Noi affatichiamo per cosa? Per cose che onestamente non hanno vero valore? Che poi sicuramente perderemo per tutta l'eternità? Ci affatichiamo per essere visti bene, avere il gloria degli uomini, ottenere i beni, i piaceri, cose che non possono mai soddisfare il cuore e saranno dimenticati per sempre. Belle esperienze, cose che danno piacere, ma poi passano. Questa è stoltezza. E quindi prendiamo questo brano come un ammonimento di lasciare quella via. Di lasciare quella via. Ma anche nel campo cristiano, io posso, voglio essere uno studioso, leggo tanti libri, parlo greco, ebraico, mi studio, mi impegno, perché voglio essere visto bene. Perché lo sto facendo? Per me? Per me? Mi piace avere sempre la risposta. Perché? Perché cosa ti affatichi? Qualcosa che avrai per l'eternità? O qualcosa che perderai per sempre? Paolo ci mostra l'esempio da seguire. Portare frutto per il suo Signore. Però dobbiamo essere onesti. La battaglia è dura. Vivere per il Signore, vivere per l'eternità è un combattimento. Dobbiamo combattere la nostra carne dentro di noi e il mondo fuori di noi. È un combattimento durissimo, ma non ce la facciamo. E infatti non ce la facciamo da soli, ma non siamo soli. Di nuovo leggo il nostro brano per capire come Paolo combatteva, e grazie a Dio quello che aveva Paolo è disponibile anche per noi. In quale forza Paolo combatteva? Leggo. Cristo, il quale noi enunziamo, ammonendo e maestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza, che opera in me con potenza. Grazie a Dio. Voi non sapete quanto questo è una verità a cui mi aggrappo. Paolo combatteva con la forza di Gesù Cristo che operava in lui con potenza, e quello non è solo per Paolo. E per chiunque di noi vuole vivere per Cristo. Non posso combattere con la forza di Cristo per essere visto bene. Io posso evangelizzare, studiare, predicare per essere visto bene, ma non posso farlo nella forza di Cristo, perché lo sto facendo per me. Certamente non posso avere la forza di Cristo per cercare gloria dagli uomini, essere visto bene, di godere la vita terrena. Lì non posso avere la forza di Cristo. Non posso avere la forza di Cristo per vincere in un rapporto e prevalere io. Non posso avere la forza di Cristo. E mi stanco. Ma quando io vivo per il Signore, quando non voglio gloria per me, ma voglio gloria per Cristo, voglio il bene degli altri, voglio portare il frutto perché voglio che gli uomini siano benedetti con più di Cristo, allora posso affaticarmi combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. È vero. Ricordate Efesini 6:10? Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Non è solo per Paolo, è per noi tutti. La potenza di Cristo opera in noi potentemente. Che verità preziosa! Certamente siamo deboli. Le prove e le difficoltà sono grossi e dure, ma non dobbiamo combattere nella nostra forza così poca. Possiamo fortificarci nel Signore, combattere nella sua forza che opera in noi con potenza. Il Signore dell'universo, che ha ogni potestà in cielo e in terra, opera in noi con potenza. Certamente possiamo dire con Paolo, Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Grazie a Dio, questo è vero. Quando tu vivi per la gloria di Dio, conoscerai la forza di Cristo che ti fortifica. Incredibile, è incredibile, è meraviglioso. In questo brano Dio ci dà un esempio da seguire. Paolo dice, imitate me come io imito Cristo. In questo brano Paolo descrive la sua vita ed è da imitare. Non, nessuno di noi è chiamato ad essere un apostolo, ma siamo tutti chiamati ad essere la luce del mondo. Siamo tutti chiamati a lasciare che impegnarci che la parola di Cristo dimori in noi copiosamente, istruendo gli uni gli altri. Siamo tutti chiamati ad essere pieni di bontà e ripieni di ogni conoscenza per poter ammonirci gli uni gli altri. Siamo tutti chiamati ad aiutare gli uni gli altri usando i nostri doni, essendo strettamente legati insieme, affinché dal vigore, anche dalla mia piccola parte, ma da tutte le parti, il corpo cresce in Cristo. E quindi, anche se non siamo apostoli, abbiamo tutti la chiamata di fare questo, di annunciare Cristo, aiutarci gli uni gli altri ed altri a vedere Cristo, a ammonire, a maestrare gli uni gli altri, a faticarci a questo senza stancarci, perché siamo fortificati con la forza di Cristo e che opera in noi con potenza. Viviamo per sentire quelle parole. Ben fatto. Ben fatto. Mio servo fedele, entra nella gioia eterna, completa, eterna del tuo Signore. Nessuna fatica, nessun cosiddetto sacrificio è importante in confronto con la gioia di sentire Gesù dire quello a te. Non so quanto tempo Dio ci darà, ma quella è la vita che conta. Vivere per sentire quelle parole, vivere per dare a Cristo frutto. Signore, fai quello che vuoi con la mia vita. Non mi interessa niente, dammi sofferenze, dammi prove, mi fido di te, ma concede che io posso portare frutto per te. Chiedi quello e Dio adempierà quella preghiera. Tu chiedi quello. Signore, non mi interessa nulla, posso vedermi bene o male, posso avere buona o brutta salute, posso avere sofferenze, persecuzioni, non mi interessa, mi fido di te, ma concede che io porto frutto. E Dio si serverà di te per portare tanto frutto, molto frutto. Ricordati, ricordiamoci che combattiamo nella sua forza che opera in noi con potenza. Affatichiamoci per quello che vale. La vita è una fatica. Non affatichiamoci per quello che perderemo, ma per quello che dura. O che Dio ci aiuti a seguire l'esempio di Paolo. Santo, 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 glorioso Dio, chi siamo noi che abbiamo il privilegio di vivere per te quando eravamo nemici? Eravamo lontani da te. E non ti cercavamo, ma tu sei in cerca di noi. Sei venuto in cerca. Hai cambiato i nostri cuori. Ci hai dato un cuore nuovo. Ci hai aperto gli occhi. Eppure, quante volte abbiamo di nuovo cercato nel mondo quello che in realtà c'è solo in te. Perdonaci. Ma grazie che ci svegli. Grazie per l'esempio di Paolo in questi versetti. E vogliamo seguire quell'esempio perché lui segue Cristo. Non so quanto tempo abbiamo, però la cosa importante è che usiamo tutto il tempo per vivere per la tua gloria, portando frutto che possiamo presentare a te e sentirti dire: ben fatto, mio servo fedele. Entra nella gioia del tuo Signore. Che parole meravigliose. E grazie a Dio, quelle possono essere parole per qualunque credente. Perché abbiamo tutti Cristo, possiamo tutti vivere, abbiamo tutti i doni spirituali. Quindi, aiutaci a seguire questo esempio, ti prego. Concedici di portare frutto, molto frutto, per la tua gloria. È quello che conta. In attesa di vederti, oh Signore, preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.